Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
La fede dei cristiani non si basa su una ponderazione dei nostri vantaggi e svantaggi. Una fede autocostruita è priva di valore. La fede non è una cosa che noi escogitiamo o concordiamo, è il fondamento su cui viviamo. L'unità cresce non mediante la ponderazione di vantaggi e svantaggi, bensì solo attraverso un sempre più profondo penetrare nella fede mediante il pensiero e la vita. Ben trovati tutti, cari amici, da Laura De Luca, una nuova puntata di Pagine, Fogli, Parole all'interno di 105 Live, la Radio Vaticana in diretta. Così il Santo Padre venerdì 23 settembre, durante il suo viaggio in Germania, era la celebrazione ecumenica nella chiesa dell'ex convento degli Agostiniani a Erfurt. La fede dei cristiani non si basa dunque sul calcolo di vantaggi e svantaggi, è una fede in questo caso sarebbe una fede priva di valore perché autocostruita, mentre la fede è il fondamento su cui viviamo, non è un accessorio, è il fondamento. Allora è proprio fondamento il mio spunto di oggi. Allora, che cosa è fondamentale nella nostra fede? Il calcolo dei pro e dei contro? No, una autentica penetrazione del pensiero e della vita. Un più profondo penetrare nella fede mediante il pensiero e la vita. Queste le parole pronunciate da Benedetto XVI il 23 settembre scorso a Erfurt durante la celebrazione ecumenica. Pagine, fogli, parole, la visita del Papa in Germania era stata accompagnata da molte aspettative per alcuni gesti simbolici, soprattutto appunto in campo ecumenico, ma il Santo Padre ha spiegato che nel cristianesimo, nel corso dei secoli, non si fanno mai trattative per trovare compromessi tra posizioni diverse, ma come è giusto per esempio che avvenga in politica, ma piuttosto si segue il fondamento della parola, appunto Gesù Cristo, quindi neanche compromessi appunto con le esigenze mediatiche, con i gesti eclatanti che casomai possano essere poi ripresi dalle fonti di informazione. Allora fondamento, oggi ci lasciamo guidare nelle nostre divagazioni da questa parola. Fondamento che richiama anche a fondamenta, le fondamenta della casa, e anche fondo, dal greco putmen, appunto fondo, ma anche radice, in sanscrito bubnas, molto affine a putmen, a fondo, è ciò che sta sotto, in basso, il suolo appunto. La radice originaria della parola è bu, terra, quindi è lo stare in basso, è uno stare in basso che in realtà è un sovrastare. Il fondamento proprio nella sua profondità svela l'altezza della costruzione che sostiene. Come in alto, così in basso, come in cielo, così in terra, recita il Padre Nostro, e per parafrasare, come in terra, così in cielo, come in basso, così in alto. È il basso, vale a dire, che orienta la parte visibile della nostra vita. Se la nostra fede è ben radicata, i nostri gesti ne saranno modificati, orientati, motivati. Allora, non servirà rifarsi ad aspettative, a gesti spettacolari, come del resto appunto è stato per il viaggio del Santo Padre in Germania. Come ha affermato, come ha scritto Padre Koprowski, direttore dei programmi della Radio Vaticana, molte volte nella cultura contemporanea c'è il predominio del tempo mediatico, no? Dove non esiste né l'inizio né la fine. Le notizie perdono consistenza temporale e per motivi di visibilità si trasforma ogni cosa, compresa la Chiesa, in vedette, al posto della realtà complessa della comunità ecclesiale, che è in fondo una comunità di fede, nei media esiste solo il personaggio che diventa un riferimento simbolico che sostituisce la realtà, quindi apparenza, esteriorità, niente di tutto questo. Torniamo invece a questo fondo, a questa base, a questa riserva di verità per ricordarci che cosa sta in alto sopra di noi, appunto la verità di fede.
Entriamo dentro le parole.
Cioè dentro la parola.
Le parole sono desideri.
Le parole sono desideri.
Sono desideri.
Ci sono in mancanza delle cose.
Ma sono anche la vita.
Il principio di tutto.
In principio era il verbo, il logos.
E il logos si fece carne.
Le parole sono carne.
E sangue, quando lo sono.
Le parole sono carne.
Le parole sono carne. Pagine, fogli, parole.
Pagine, fogli, spunti, parole.
Allora, tra le pagine, fogli e le parole di oggi di 105 Live divaghiamo su fondamentale, fondamento, anche affine a fondaco, no? Il fondaco è il magazzino dove si stipano le riserve, le provviste, ciò che conta davvero per la sopravvivenza. Fondamentale, cioè ciò che non necessariamente è visto, non necessariamente è visibile, anzi il più delle volte è nascosto, e proprio in quanto nascosto e non visto garantisce la nostra vita, soprattutto al di là dei gesti eclatanti, dei gesti che si fanno vedere ma che in realtà si rifanno a compromessi, a calcoli. Anche poco fa in udienza generale, parlando, commentando il Salmo 23, il Santo Padre ci ha richiamato questa immagine del Signore come buon pastore, un'immagine che evoca dunque l'intimità affettuosa, la tenerezza della relazione che unisce appunto il pastore alle sue pecore. Il pastore le conosce una a una, le segue perché le guida verso i buoni pascoli. La sicurezza del gregge è la priorità del pastore, sa dove trovare quello che è essenziale, quello che è fondamentale alla vita del gregge, alla vita delle sue pecore, perfino dentro il deserto o di fronte ai nemici. Ecco, ciò che è essenziale alla vita, ciò che è il fondamento della vita anche nel deserto. E a proposito di deserto, domenica il Santo Padre sarà alla Lamezia Terme Serra San Bruno, che non sono evidentemente deserti, al contrario, sono cittadine molto riccamente, variamente popolate, siamo nel Catanzarese, ma Serra San Bruno è o fu quantomeno a suo modo un deserto silenzioso, almeno nell'undicesimo secolo, appunto, quando vi giunse dalla Francia, dove aveva già fondato una certosa, appunto San Bruno, origini tedesche, era alla ricerca di quel fondamento della fede che solo la solitudine, l'isolamento dagli uomini, potevano garantirgli. Io ho in linea adesso Giuseppe Manfridi, autore teatrale che si è occupato di vari argomenti nelle sue opere, ha incontrato personaggi shakespeariani, recentemente si è avvicinato al mondo del calcio che ha trattato appunto in sue opere teatrali, ma alcuni anni fa dedicò un suo lavoro proprio alla figura di San Bruno.
È stata una richiesta e quindi in quanto tale ancora più sconcertante per me. È una richiesta che mi è venuta tramite l'amico sodale, compagno di strada nel mondo del teatro, che è Ennio Coltorti, il quale a sua volta era stato sollecitato dall'allora direttore del museo della certosa era San Bruno a proporre uno spettacolo che raccontasse la figura di San Bruno. Da Elio Carchidi, direttore allora di questo museo, a Ennio Coltorti, a me. Con Ennio abbiamo collaborato tante volte a scritture mie per sue regie. solo che in questo caso ho dovuto fronteggiare una materia, un universo che mi erano in gran parte ignoti. Debbo ancora...
Vorrei ricordare ai nostri ascoltatori che Giuseppe Manfredi non è un autore insomma, che si occupa tradizionalmente, no, di materiali sacri, di argomento, anzi è un autore laico, no? Possiamo dire
laico
così.
Anche se sensibile. Debbo ad un'altra figura importante del nostro teatro, Pamela Villoresi, un testo che si muove in questa direzione, che ho nel cuore, che è La matassa e la rosa, che è dedicata alla figura di Edith Stein. E specificamente ho raccontato un incontro possibile fra lei e Etty Lesum nel campo di detenzione di, dove si trovarono entrambe per un certo tratto del loro calvario finale, ma la figura di San Bruno mi ha invece precipitato in una questione profonda che è riassunta ma non certo spiegata nel titolo del testo, che è la scelta. La scelta nel caso di Bruno corrisponde alla scelta fra un'azione forse velletaria e l'inazione invece fortemente attiva come altra forma di azione possibile.
Ciò che è essenziale, ciò che è fondamentale nella vita e ciò che è, potremmo dire, accessorio, è un po' questa la...
Sì, credo che sia un'osservazione che abbia molto a che fare. La vita di San Bruno è una vita che al culmine di sé e del proprio percorso spirituale sceglie l'apparente inazione, la sottrazione dal mondo, la, per altri potrebbe trattarsi quasi di diserzione.
Una fuga, sì.
Sì, di diserzione, laddove invece è in questione una discesa profonda nell'essere per trovare nelle profondità del silenzio e dell'esclusione dal mondo la propria possibilità di trasferire al mondo comunque un segno di energia, una potente energia, un segno di intervento.
Il dolore del mondo ci ordina di tacere, non interroghiamolo, si pronuncia da sé.
Sì.
È una delle battute che lei mette in bocca a Bruno.
Sì.
Con una forza,
sì.
Secondo me, insomma, io ho i brividi a questa battuta, quindi vorrei, anche se diciamo chiamare a un commento l'autore stesso può essere anche controproducente, ecco, però volevo fornirla intanto agli ascoltatori.
Gli autori.
Stupefacente, prosegue questa battuta di Bruno, è saperlo ascoltare per produrre nel silenzio le nostre azioni. Ecco, era un po' la sintesi di quello che diceva lei, mi scusi.
Trattava per Bruno non solo di viverla come missione profonda in cui sentirsi totalmente integrato, in cui risolvere pienamente la propria natura, ma si trattava anche di operare un convincimento presso altri,
certo.
Poiché altrove, al di là di chi potesse avere la vocazione al romitaggio, poteva sembrare inesplicabile questa capacità di fare nella sottrazione, appunto, una sottrazione al mondo. Le certose sono luoghi di reclusione, sono luoghi di, in cui l'anima si affina senza un'apparente manifestazione di azioni. Noi abbiamo
senza un apparente coinvolgimento, mentre forse
coinvolgimento. Noi abbiamo per contro la figura mastodontica di Francesco, che
certo.
Ci insegna invece
un'immersione,
come certo pure
certo.
Sia l'azione dichiarata sia sì. Un modo per spargere nella spiritualità un gesto che cambi le cose. E in questo senso io mi devo oltretutto confrontare con un media, diciamo, con uno strumento che pretende la spettacolarità, cioè il teatro. Quindi c'erano come delle contraddizioni formali che mi opprimevano.
E che però ha superbamente risolto.
Il testo è nato con molta sorprendente facilità.
E poi ci sono state anche delle altre sorprese.
Ci sono state delle sorprese molto forti, perché io non ero mai stato alla Certosa, non ero mai stato alla Certosa di San Bruno prima di scrivere il testo. Io ho avuto accesso alla Certosa successivamente. E so che questo è un tratto, un aneddoto, diciamo così, un episodio che ama molto ricordare Ennio Coltorti, cioè la nostra formidabile sorpresa quando abbiamo scoperto che il luogo della morte di San Bruno, così com'è raccontato da un'incisione che abbiamo visto nel museo e alcuni tratti episodici dalla postura del santo a un evento che nel testo è raccontato.
Nel suo testo lei racconta, immagina.
Sì, che nel mio testo immagino che l'apparizione di questo angelo che interviene ad accudire il transito di San Bruno dal terreno all'ultraterreno,
sì, sì.
Rispondeva in modo incredibilmente aderente al racconto fatto dal testo, ma non nell'iconografia generica, direi proprio in alcuni dettagli, soprattutto in alcuni dettagli. E così, a voler essere un po', enfatici e a voler mitizzare una cosa fatta, insomma, è come se il transfer avesse consentito questa così possibilità di percepire, non certo per mio merito, ma forse la materia era talmente forte che evocata ha saputo superare limiti, ignoranze e anche incapacità.
Grazie Manfridi, grazie. Vorrei salutarla con un'altra battuta che lei mette in bocca a San Bruno in La Scelta, che ha avuto, ricordo, la prima rappresentazione nel 1996, vero?
Alla Certosa, poi è stato presentato in altre Certose, come a Padula e infine a Castel Sant'Angelo.
E vorrei anticipare, forse riusciremo a presentarlo anche qui alla Radio Vaticana, forse.
Sarà un onore.
E allora la saluto con una battuta che lei, ripeto, mette in bocca a San Bruno, che riassume forse il senso delle parole che ci ha detto adesso. Tutto è costantemente presente, anche a motivare questo bell'aneddoto che ci ha ricordato. Non si addormenta mai l'indimenticabile. Complimenti a Giuseppe Manfridi,
grazie.
Buon lavoro.
Grazie.
E approfitto per ricordarvi che domani invece c'è un altro Bruno nel nostro ordine del giorno. Davide Scataglini incontrerà Giordano Bruno, interpretato da Gabriele Parrillo, domani alle 19:00, faccia a faccia improbabile alla Radio Vaticana.
Parlavamo della terra.
Bisogna riscoprire la terra, sai, come in una macchina. In essa tutto è collegato. Ad esempio, partiamo da qua giù. Io penso prato, erba, terra, pioggia, nuvole, cielo, astri, universo, Dio. Penso un'immagine completa.
Questo è il suo modo di vedere le cose?
In parole povere, sì. È un modo di percepire che è mio particolare, ma è di conseguenza un modo di pensare. Pensare per associazioni, vale a dire trovare le corrispondenze che sono nel mondo.
Buono 5 Live, pagine, fogli, parole. Oggi divaghiamo sulla parola fondamentale, fondamento. La fede dei cristiani, ha detto il Santo Padre a Erfurt il venerdì 23 settembre scorso, non si basa su una ponderazione di vantaggi o svantaggi. Una fede autocostruita infatti è priva di valore. La fede non è una cosa che noi escogitiamo, concordiamo, è il fondamento su cui viviamo. Allora, che cosa è fondamentale nella vita di tutti i giorni? Beh, per noi cristiani appunto Dio, senza il quale non sarebbe cosa alcuna, come diceva Sant'Agostino, come scriveva Sant'Agostino nelle Confessioni. Per altri è fondamentale appunto la vita politica, la vita pubblica, appunto quei compromessi, quei rapporti sociali. Per molti, per troppi oggi, è fondamentale la visibilità, l'esporsi. Per altri ancora è fondamentale la creatività, senza la quale muoiono soffocati. La musica si avvicina molto ad essere fondamentale nella vita di tutti noi, anche oltre quello che noi stessi riusciamo a percepire. E mi piace ricordare una frase di Alberto Savinio, critico, musicologo, il fratello di Giorgio De Chirico, che ha lasciato scritto: la musica insegna a stare in compagnia e a stare soli. La musica ci mette in comunicazione con il moto dell'universo, col nostro proprio movimento interno. La musica insegna a vivere nel senso più profondo e metafisico della parola, e quella sola civiltà, sentite, sarebbe perfetta dove tutto quanto, uomini e cose, si muovessero a suon di musica. Ecco, la fondamentalità, l'essenzialità della musica, secondo Alberto Savinio. Ecco allora lo spunto per passare un autunno in musica attraverso questo servizio di Chiara Spoletini.
Mostre,
eventi,
convegni. Il bello per gli occhi,
per gli orecchi
e la mente. Nel cuore della cultura.
Questo autunno 2011, appena cominciato, si presenta colmo di energie melodiche coinvolgenti. Questo grazie alla prima edizione del Festival di Musica Classica proposto dall'Accademia di Francia di Roma di Villa Medici, che prende il nome appunto di Autunno in Musica. In corso a Roma da mercoledì 5 a sabato 8 ottobre. È con noi l'organizzatrice del festival, Joanna Talop, alla quale chiediamo subito come nasce l'idea di questo festival.
Allora, l'idea è nata di un'idea con il Palazzetto Bruzzani, il centro di musica romantica di Venezia, che è venuto da noi perché a Villa Medici abbiamo un repertorio di musica diciamo romantica più di barocco qui a Villa Medici, e abbiamo pensato di fare questo festival per fare vivere questa musica che è dentro la biblioteca qua, e soprattutto con brani di musica che non sono spesso
presentati.
Esatto.
Chi saranno i protagonisti del festival, gli esecutori di queste musiche?
Cominciamo con un violinista molto famoso, infatti in Italia, Fabio Biondi, che aprirà il festival con Paola Ponce il 5 ottobre. E poi abbiamo un pianista francese molto 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 famoso, bravissimo, Romain Deschamps, giovane anche, che farà un recital anche sul nostro pianoforte Gavo qui a Villa Medici. E poi il trio Chausson, giovane anche un trio giovane in Francia, che hanno ricevuto una critica bellissima anche in Francia e fra il mondo. E finiamo con una serata un po' più lirica, diciamo, con le cantate che hanno tutte avuto il Prix de Rome, per una serata un po' più grande e brillante, diciamo.
E Autunno in Musica, quindi, che periodo storico musicale propone?
Allora, a periodo musicale, allora, la musica barocca e romantica, diciamo il
XVIII e XIX secolo.
Sì.
E chi ha supportato questo progetto e contribuito poi effettivamente alla sua realizzazione?
I due collaborazioni che ho detto prima, il Palazzo Bruzzani, centro di musica romantica francese di Venezia, poi il Centre de Musique Baroque di Versailles. E poi abbiamo avuto il sostegno di l'Institut Français, del Ministero del francese, diciamo, e poi abbiamo un sostegno grazie a Veolia e anche a Total.
Allora, io ricordo ai nostri ascoltatori che l'Accademia di Francia Villa Medici vi invita a partecipare ad Autunno in Musica, festival di musica classica in corso da mercoledì 5 a sabato 8 ottobre. Ringrazio Joanna Talop, organizzatrice di questo bello appuntamento musicale. Grazie, Joanna.
Grazie.
Fondamentale, oggi divaghiamo su questa parola, su queste parole rubate all'atto ecumenico pronunciato da Benedetto XVI venerdì 23 settembre scorso a Erfurt. E può essere fondamentale anche fare un salto, staccarsi da terra. È una singolare proposta che un fotografo, Jamal Penihueni, fotografo iracheno, ha proposto ai suoi connazionali. Il risultato di questa sua proposta viene pubblicata questa settimana nel portfolio della rivista Internazionale. Si parte dalla considerazione, e Jamal Penihueni parte dalla considerazione, che dell'Iraq oggi abbiamo un'immagine tragica. Le fotografie che corrono di questo paese sono pozzi di petrolio in fiamme, immagini onnipresenti del dittatore destituito, l'arresto, l'impiccagione. Che cosa ha fatto allora Jamal? Appunto, ha proposto ai suoi concittadini di saltare e ha ripreso cliccato su questi salti proprio per fornire un'immagine del paese dall'interno. Ha detto Jamal Penigueni: i mezzi di informazione presentano sempre l'Iraq e gli iracheni appunto in una luce tragica. Io voglio invece mostrare l'Iraq profondo, sottolineare i momenti di felicità, di dignità che si nascondono dietro l'immenso caos. Tutto parte da un ricordo di infanzia. Con gli amici del villaggio facevamo a gara chi saltava più in alto, ma per me saltare era anche un sogno. Volevo volare per vedere la mia casa e la strada dal cielo. Oggi posso vedere la mia città e l'intero paese da un aereo, ma non è la stessa cosa. Quando eravamo bambini saltavamo per la gioia, per il piacere di farlo, e volevo vedere la mia casa dall'alto senza una ragione particolare. Questa serie, Saddam is Here, questa serie di foto intitolata Saddam is Here di Jamal Penigueni, è esposta tra l'altro a Parigi dal 13 settembre fino all'11 novembre e nell'ambito della Biennale fotografica. E direi che è una bella, un bello spunto per riflettere proprio su ciò che è fondamentale, partire dal fondo, dalla base, dal suolo per staccarsi in alto. I fondamenti, dicevamo, ci richiamano a questa dinamica dal basso verso l'alto, quindi per spingersi in alto verso un'immagine più dignitosa, più concreta e più positiva dell'Iraq. E rapidamente, perché oggi abbiamo avuto davvero tanti spunti da seguire sulla traccia appunto della parola fondamentale, vorrei segnalarvi due libri che sono appena giunti in redazione dell'editrice Gallucci, due libri per bambini, intitolati rispettivamente Io e Il Tempo. Beh, due elementi davvero fondamentali nella pedagogia, nella formazione del bambino. I due libri illustrati propongono un itinerario, diciamo, di addestramento alla percezione e dell'io e del tempo attraverso gli elementi più vicini all'esperienza del bambino. Allora, il tempo, ecco, vi leggo uno stralcio di questo bel cartonato coloratissimo sui toni dell'arancio e del nero. Il tempo è una catena di istanti che si susseguono uno dopo l'altro all'infinito. Si misura con la sabbia, le lancette, i numeri, i compleanni, i calendari. Si divide in passato, presente e futuro, che è come dire prima, adesso e poi. Ecco i concetti fondamentali dello scorrere del tempo che vengono presentati ai bambini e corredati in maniera molto colorata. E ugualmente per il volume L'Io, attraverso delle figurine, delle silhouette molto delicate ma anche molto incisive, io, la mia mamma, il mio papà, i miei nonni e via di questo passo. Sono due cartonati, ripeto, delle edizioni Gallucci, Io e il Tempo, a firma di Menena Cottin. Cari amici, ci salutiamo qui. La fede dei cristiani non si basa sulla ponderazione di vantaggi e svantaggi. Una fede autocostruita sarebbe priva di valore. La fede non è una cosa che noi escogitiamo o concordiamo, ma è il fondamento su cui viviamo. E anche oggi in udienza generale ha evocato l'immagine del buon pastore che conosce profondamente le sue pecore una ad una e le segue, le guida verso i buoni pascoli e sa dove trovare ciò che è essenziale, ciò che è fondamentale per la loro vita, anche di fronte ai nemici, anche nel deserto. Buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana.